La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
La Juve del lunedì, buon lunedì 24 febbraio, buon lunedì, buona serata a tutti voi e anche al mio ospite, ospite fisso oramai, Paolo Rossi. Ciao Paolo.
Ciao Antonio, buonasera a tutti.
Allora, dobbiamo necessariamente cominciare da quelle che potrebbero essere le decisioni. A minuti dovrebbe esserci addirittura, si parla di un decreto che dovrebbe bloccare il campionato, quantomeno tenerlo aperto ma a porte chiuse, scusate il brutto giro di parole. La soluzione è giusta, corretta, coerente? È il momento di lasciare da parte qualsiasi altro tipo di riflessione, così come ha detto, e analizzeremo anche le dichiarazioni del presidente Agnelli?
Ma io parto dal presupposto che quando ci sono situazioni di questo genere è bene che le decisioni le prendano gli esperti e che soprattutto si scelga una linea di sicurezza, una linea che salvaguardi l'interesse collettivo. È chiaro che il calcio non è un mondo a parte. Per quanto possa essere doloroso, lo è per tutti naturalmente, pensare che poi quella che in fondo è una fonte di divertimento, di passione, di discussione, di distrazione, di piacere, che il calcio però non vive in un altro mondo, anzi, proprio in quanto fatto collettivo, in quanto sport che mette insieme migliaia e migliaia di persone, in questo momento dove uno dei problemi, se non il principale, è proprio questo, è ovvio che si guarda con grande attenzione alla possibilità che attraverso situazioni di massa ci possa essere il propagarsi del contagio. Io non credo che sia opportuno da parte di nessuno commentare le decisioni se non si possiedono degli strumenti e delle competenze scientifiche. Quindi io penso che il calcio non debba fare altro che sottomettersi in questo momento alle decisioni altrui, sperare di avere la possibilità di continuare comunque in qualche maniera. E ovviamente è chiaro che per tutti noi è un dispiacere che non si possa giocare una partita come Juve-Inter a porte aperte, ma è anche un dispiacere naturalmente il fatto che la vita dei cittadini in questo momento venga stravolta, che non si possa andare a scuola, che molte persone non possano lavorare, che ci siano dei danni economici ingenti per tante industrie e che soprattutto ci sia la salute delle persone a rischio, per cui bisogna procedere con molta cautela, con molta attenzione ed evitare, almeno io spero in questa situazione, che ci siano polemiche inutili e soprattutto voci di dilettanti che non conoscono il problema. Qui bisogna fare in modo che si remi tutti dalla stessa parte e che il problema si risolva il più presto possibile.
A tuo avviso c'è qualche rischio legato al turno di Champions League della Juventus? Lione-Juventus?
No, io non credo, nel senso che mi sembra che non ci siano da questo punto di vista rumors particolari e che non sia arrivata nessuna comunicazione specifica, però penso che nel caso il fenomeno vada a ingigantirsi invece che a diminuirsi, ci sia anche dal punto di vista della competizione europea l'arma, purtroppo, ripeto, molto brutta, però l'unica arma possibile per continuare la normalità è quella di giocare a porte chiuse. Ripeto, è orribile pensarlo in relazione al piacere che ci determina poter vedere le partite, però è anche vero che è la soluzione, il male minore, nel senso che comunque in virtù del fatto che ormai il calcio ha un calendario talmente affollato che anche solo saltare un appuntamento determina dei problemi, bisogna andare avanti e ma mi verrebbe a dire bisogna andare avanti in tutti i campi nel modo migliore possibile,
senza esasperazioni, senza falsi allarmismi.
Del resto quello che più mi spaventa personalmente è che eventualmente il panico che in questo momento comunque in alcune zone c'è, o meglio in pochi settori della popolazione, però può essere anche plausibile che accresca, vada a inficiare la vita pubblica in tanti ambiti, e lo sport è uno di questi, e quindi meglio giocare a porte chiuse piuttosto che avere situazioni problematiche a porte aperte. Poi io mi auguro che naturalmente si risolva tutto il prima possibile. Il problema è a livello veramente mondiale, insomma, persino in Giappone stanno ragionando se è ancora possibile, se sarà possibile fare l'Olimpiade di quest'estate, ci sono molti sport che si sono fermati, c'è l'attività dilettantesca, sembra non è un dettaglio, ma in questa settimana, almeno a Torino, chiunque voglia andare in una palestra o in un campo di tennis o in un campo di calcetto a giocare non può, è stato tutto bloccato. Quindi questo dà la misura.
Hai il sabato libero anche tu, lo sai? Sporting, mi è arrivata la comunicazione. Non possiamo
però
il circolo della stampa a giocare.
Certo, questa è la dimostrazione che evidentemente il problema viene trattato in tutta la sua complessità e tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa. Ripeto, per quanto sia doloroso, questo è il quadro.
Caro Paolo, io prenderei come ricetta del problema, senza ironizzarci sopra, ci mancherebbe, non è questo il momento, l'abbiamo alleggerito un po' noi nel corso della giornata, quello che ci spiega, perché sai che c'era stata un po' di dietrologia, proprio adesso che c'è Juve-Inter, non è che abbiamo deciso né noi, né la Juve, né l'Inter, né Conte, per una volta forse responsabilità non ha, ci scrive, prendo spunto da un messaggio di oggi, abbiamo battuto l'Inter con 70.000 persone in casa loro. Vuoi che non li battiamo senza anche nessuno? Perché la differenza la fa la squadra in casa, la farà la squadra in casa. Noi abbiamo vissuto delle partite a porte chiuse.
Sì,
col
sì,
Catania, certo. E con l'Atalanta, mi ricordo l'Udinese.
Certo.
Non ricordo esattamente, ai tempi di Juventus Channel. Un po' surreale il clima, i problemi erano problemi di quel periodo, di quella Juventus. Altrimenti che tipo di partita sarà? Una partita
un po'
chiusa. Il pubblico
ti aiuta moltissimo
L'Inter, tra l'altro.
Contro l'Inter, allora l'effetto, ironia per ironia ti dico che immagino quanti tifosi della Juve abbiano pensato per tutto un anno a cosa dire ad Antonio Conte e non posso,
eventualmente. Quanto
no?
È fortunato.
No, però a parte che io personalmente sarei stato per eventualmente l'indifferenza o semmai un applauso spiazzante, e ho trovato veramente giuste le parole che oggi ha utilizzato Andrea Agnelli quando ha detto: Conte è stato il capitano nostro, un pezzo di Juve e la Juventus ha fatto una scelta professionale, bisogna misurarsi con questo, non con tutto il resto, però
almeno a parole ci ha fatto capire che c'è un rapporto.
Ma certo, ma allora a porte chiuse io credo che determinerà ovviamente un altro tipo di partita, nel senso che il pubblico ti spinge a un peso, insomma, è la storia del calcio. Se non contasse il pubblico, le squadre di casa non sarebbero favorite, perché al di là della logistica, cioè al di là del fatto che tu fai qualche chilometro per andare in trasferta, sempre in un campo di calcio, sempre ci sono due porte, sempre ci sono 11 per parte, se tu fossi non condizionato dal pubblico, in qualche maniera i risultati sarebbero sempre uguali, e invece no. Anzi, le grandissime squadre sono quelle che rendono casa e fuori identiche, ma è praticamente impossibile. Quindi, per carità, un peso ce l'avrà per noi, ce l'avrà per loro, ce l'avrà per quello che ti spinge a fare il pubblico. Nel primo anno di Antonio Conte ricordo che talvolta dicevamo che quell'entusiasmo dello stadium, cioè, incredibile, nuovo, mai più provato, ci aveva portato a ottenere dei punti che forse non erano nella possibilità della partita, perché ci spingevano a fare qualcosa di più. Talvolta ti possono anche andare far andare fuori giri. Lo stesso Conte una volta disse: ci ha spinto troppo il pubblico e noi abbiamo avuto poca pazienza, poca lucidità. Poi Pogba, dopo che ha fatto due gol con l'Udinese da 40 metri, ogni volta che prendeva la palla nella metà campo avversaria c'era il pubblico che lo spingeva e lui intanto ricordo che quasi guardava in alto a dire: ma vi state rendendo conto di dove sono? Insomma, qua devo fare qualcosa che non è nelle mie possibilità. Quindi il pubblico ha un peso, sappiamo che il pubblico, se ti fischia, determina degli effetti, se ti incita un giocatore e altri.
Sappiamo l'effetto con Juve-Brescia, ne abbiamo parlato
qualche
settimana fa.
Di una squadra che vince ma viene fischiata, di tutti.
Sentivamo Bentancur chiamare palla.
No, ma questo è sicuro. Però qui stiamo parlando di una situazione eccezionale, nella quale mi viene da dire poter giocare questa partita in questo quadro diventerà veramente una forma di, secondo me, di ripresa comunque della socialità, perché io lo posso dire con assoluta certezza, da casa mia qui ci metto regolarmente mezz'ora, qualsiasi sia l'ora, questa sera ci ho messo un quarto d'ora, cioè non c'è nessuno in giro, non c'è nessuno in giro, e quindi la vita delle persone, molti sono tutti dentro i supermercati a fare incetta di scorte, pensando a chissà quale problema,
quale carestia.
Però questo, e quindi in questo momento dobbiamo ragionare non sul particolare, ma sulla situazione generale.
Certo.
Se nella situazione generale, il prossimo weekend, anzi già a partire dalla Champions League, riusciremo a parlare ancora di calcio senza altri problemi, dobbiamo ritenerci fortunati. Anzi, dobbiamo ritenere il mondo dello sport particolarmente bravo comunque a trovare le forme per poter andare avanti, perché ci sono invece settori che purtroppo, malauguratamente, in questo momento sono totalmente bloccati, e questo determina un problema molto serio, naturalmente, per l'economia di un paese, per l'economia di un continente, ma soprattutto per la vita delle persone, per la vita di alcune famiglie. E quindi, insomma, credo che tutto questo vada considerato come situazione prioritaria.
Ci stanno seguendo anche dalla nostra pagina Facebook, caro Paolo, ci possono guardare anche sul canale 16 del Digitale Terrestre su Radio Bianconera TV, nostro canale di pregio, ovviamente, alcune fasce orarie siamo in diretta, questa rigorosamente in diretta. Doverosa premessa legata ai temi dell'attualità, ovviamente, per dialogare con noi, con i vostri vocali, i vostri commenti, i vostri giudizi, i vostri consigli, mi raccomando, brevi ma importanti, perché riteniamo voi parte fondamentale di questa trasmissione della Juve del lunedì. Andremo, torneremo, parleremo dei temi naturalmente soprattutto calcistici, partendo anche dalle dichiarazioni del presidente Agnelli, che oggi ha risposto praticamente a 360 gradi su tutti i temi. Allora, Sarri, giudizio positivo sul primo quadrimestre, gli ha dato la pagella del primo quadrimestre, no? Io spesso andavo benissimo il primo quadrimestre, anzi no, riuscivo sempre nel secondo tempo a fare meglio,
certo,
perché iniziavo un po', sai, un po' leggerino in mezzo,
certo,
al campo,
certo.
Pensavo alle vacanze, e poi mi dimenticavo le vacanze e pensavo a quelle dopo.
Ma di solito i migliori studenti escono alla fine.
Alla fine.
Io dico sempre che...
Ma hai bocciato, che sia chiaro, perché...
Bravo, ha rimandato qualche volta.
Una volta
anch'io.
Non avevo copiato il dizionario d'inglese per il professore d'inglese.
No, io, tra
c'era da copiare proprio il dizionario d'inglese. Mi sono rifiutato.
Io ho rimandato in latino, che per uno che tifa Juventus è quasi una beffa, no? Vuol dire veramente che va al Dazeglio, è quasi un assurdo. Però io dico sempre che i campionati sono gli anni scolastici e le Champions League sono la maturità. In un anno scolastico tu hai dei momenti in cui prendi 5, prendi 7, l'importante è che sia...
Ti esalti, dire, per un 8.
Sia un percorso per cui tu puoi anche andare male nel girone d'andata, nel primo quadrimestre, e poi essere promosso. La maturità è tutt'altra cosa. La maturità sono 3 prove, 4, dipende insomma dagli anni e dalle varie riforme. È un po' come la Champions League, agli ottavi, quarti, semifinale, finale. Tu non devi sbagliare quegli appuntamenti, naturalmente, se sei preparato, quindi se anche il campionato ti ha dato una mano, ti ha fatto vedere che sei particolarmente sul pezzo, hai più possibilità, ma non è così scontato e non è così automatico, perché abbiamo visto la scorsa settimana che le uniche due squadre che in questo momento sono certe della conquista del loro titolo, del loro campionato, il Liverpool, che ha un vantaggio chilometrico sul Manchester City, e il Paris Saint-Germain, che comunque viaggia a più 13 sul Marsiglia, sono quelle che hanno perso. Hanno risultati rimediabili, ma hanno perso. Quindi la Champions vuol dire veramente mettersi in testa che non è ciò che hai fatto prima che ti garantisce. Tanto è vero che, anzi, lo diciamo spesso, che la squadra che non vince il girone si va a vincere la Champions, è successo, o che comunque non ha fatto punteggio pieno, o che comunque ha faticato. Insomma, con Fabio ci divertiamo ogni volta quando c'è qualche riflessione in ieri oggi a proposito dei Champions, a ricordare le peripezie del Liverpool dell'anno scorso. Il Liverpool è stato almeno 3-4 volte sul baratro, e qualche volta era persino con un piede proprio già giù, eppure ce l'ha fatta a risollevarsi e a vincere la Champions. Quindi da domani, per noi da dopodomani, campo libero, campo aperto, tutto quello che hai lo tiri fuori, ma può succedere di tutto, ma non per questione di fortuna, perché io quello non credo, ma perché tu è come il grande attore che può sbagliare la recita
a
teatro.
La prima.
Può sbagliare la prima. E poi magari...
E a volte invece, quando meno te l'aspetti, la prima è un successone.
Esatto.
Allora noi anticipiamo di 48 ore quello che direte poi giovedì mattina qui su Radio Bianconera. Pronti a raccogliere i vostri messaggi al 340-54-25-324, Antonio Paolino, Paolo Rossi, ma sulla pagina Facebook c'è già la prima ricetta. Salta già il lione, e la ricetta del nostro amico Cercavo anche il nome. Sì, Michele Gambella. Così vedete che leggo i messaggi di Facebook. Dice: anche a porte chiuse facciamo tre pere ad Antonio Conte. E via, noi ci risentiamo a breve, ripartiamo da qui, parliamo della vittoria di Ferrara in campionato, parliamo della vittoria della Lazio che ci tiene, che è sempre lì ad un punto. Lancio subito a Paolo una domanda. Paolo, commisso, è felice per il rigore che gli è andato contro il Milan?
Ah, non so, perché adesso è il Milan che è triste, quindi è una catena.
Ma c'era questo rigore, dimmelo, tu non l'ho vista io.
Io non mi esprimo.
Ah, campionato falsato, capito, non lo pensi anche tu. Allora, noi ci risentiamo dopo la Juve del lunedì.
Che occasione all'Autofrancia.
Carissimi amici, benvenuti all'Auto Francia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Alfa Giulia 2002 turbo diesel 150 cavalli AT8 nella versione super aziendale, veramente pari a nuovo, prezzo esclusivo solo 19.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino, siamo aperti 7 giorni su 7. Vi aspettiamo!
Bentrovati dalla redazione sportiva. L'emergenza coronavirus inevitabile travolge anche il mondo del calcio in Italia e provvedimenti da adottare per salvaguardare la salute di atleti e tifosi sono saliti all'ordine del giorno nel consiglio della FIGC. Vogliamo dare supporto ai nostri campionati, ha reso noto il presidente federale Gravina. Abbiamo deciso di stoppare tutto ciò che comporta spostamenti nelle zone critiche. Novità anche per l'Europa League, Inter Ludogorets. Abbiamo chiesto che si giochi a porte chiuse, ma sentiamo proprio la voce di Gravina.
Inoltrato al ministro Speranza, che è l'unico oggi come soggetto di riferimento istituzionale previsto all'interno di un decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri, per quanto riguarda la gara di giovedì di Europa League che vede protagonista appunto l'Inter a Milano, e siamo in attesa di un riscontro che già ci è stato preannunciato positivo per quanto riguarda la disputa della gara a porte chiuse. E abbiamo avuto garanzie di fronte ad altre richieste.
E domani si torna in campo per la Champions League, c'è attesa per Napoli-Barcellona. Il Napoli di Gattuso si prepara alla sfida contro Messi e suoi, che rappresenta per Inghio l'esordio assoluto da allenatore in Champions League. Che emozioni da due giorni, non smettiamo con il mio staff di analizzare i video del Barça. Sentiamo in conferenza stampa Gattuso.
È una squadra forte, è vero che gli mancano tantissimi giocatori, ma è una squadra che ti mette preoccupazioni. Da quando è arrivato Setién sono migliorati, anche hanno abbassato la media della conquista palle a 10 secondi, adesso l'hanno riportata a 5-6 secondi, e non è una squadra che sa solo palleggiare, attacca bene la profondità, palleggia, dopo quando prendono palla vengono in modo molto forte alla ricerca della riconquista palle.
Ricordiamo dunque Napoli-Barcellona in campo domani alle 21, l'altra partita del martedì sera è tra Chelsea e Bayern Monaco. Domani in campo la terza italiana, ovvero la Juventus, che alle 21 giocherà in Francia contro il Lione. Il secondo match di mercoledì sera, sempre alle 21, uno metterà di fronte invece Real Madrid e Manchester City. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì rigorosamente in diretta tra le 19 e le 20:30. Ospite entreremo poi dopo le 20 in casa Moggi, però nel frattempo Paolo Rossi per cominciare a ragionare di calcio giocato intanto e di parole, di dichiarazioni fatte dal presidente Agnelli oggi. Intanto ricordo a chi vuole scriverci, a chi ci vuole seguire su Facebook, arrivano dei bei messaggi. Porte chiuse contro l'Inter, si possono mettere tutte le canzoni che si vogliono? Cioè, disturbare con Nanà, DJ Nanà, che magari li fa ballare tutti.
Guarda, invece io penso che
si potrebbe, sai che non so se...
Io penso che sarà una partita molto strana, perché dai, insomma,
sentiremo, io seguirò tutto quello che dice Conte.
Allora, prenderò appunti. Uno quello, si sentirà tutto. E due, Juve, tu dici, facevi riferimento giustamente a quel Juve-Atalanta che avevamo vissuto. Ma lì c'era stato, mi ricordo quasi, ironia per ironia, dire meglio, perché recente
c'era contestazione,
ci stavano
fuori
contestando, quindi insomma Juve-Inter, dai. E tra l'altro in quella serata, se tutto andrà bene, contemporaneamente si giocherà Real Madrid-Barcellona-Real Madrid. farà effetto vedere il classico spagnolo che decide il titolo, perché tra l'altro il Barcellona ha appena scavalcato Real Madrid, qualora vincesse va a più 5 e diventa quasi imprendibile, con la solita cornice di pubblico. E invece il derby d'Italia, per ragioni di
caso, una situazione maggiore, simile, se la Juve vince,
no, sì, però per ragioni che sappiamo, insomma, sarà un derby d'Italia che ci ricorderemo per sempre, perché voglio sperare che Juve-Inter non si giochi mai più a porte chiuse, e quindi io penso che invece sarà un derby d'Italia anomalo, strano, dove può capitare veramente di tutto, perché conta tra l'altro, insomma, Juve quest'anno non ha avuto un grandissimo aiuto dal pubblico dal punto di vista del calore. Juve-Inter era proprio l'occasione invece per rigenerare quel tipo di entusiasmo di cui secondo me la Juve ha bisogno, perché se noi continuiamo a pensare che la Juve sta solo facendo il proprio dovere, se pensiamo così, se viviamo così, continueremo ad avere qualcosa in meno rispetto alla Lazio e all'Inter, che invece stanno avendo l'idea e vivono conseguentemente un ambiente caricato dal fatto che vanno oltre quelli che sono stati i loro limiti finora. E noi, se invece la viviamo come una pratica d'ufficio, secondo me ci stiamo perdendo qualcosa in termini di contributo che può servire alla squadra.
Intanto ci salutano un nostro affezionato, saluta anche te Paolo Rossi dall'Albania. Ciao Paolo Rosi, ti mando un saluto da Valona, forza Juve, siete una bella coppia. Cioè qui ha capito che noi siamo la brutta coppia di qualcun altro.
Siamo quelli di prima, dai, diciamo così.
Siamo quelli di prima, dai, ci divertivamo prima, ci divertiamo adesso con qualche anno in più, ma naturalmente restiamo fedeli ai nostri colori, e i nostri colori dicono che partita è stata contro la SPAL, caro Paolo. Io ho visto una Juve che doveva, all'inizio aveva un po' di difficoltà a difendere, a capire come tradurre quello che è stato l'approccio alla gara, anche per meriti dell'ultima in classifica che non può proprio entrare in campo già battuta, e un po' sfiancata anche dal nostro fraseggio, dal gioco normale, niente di che, si è trovata poi sotto di due reti. Poi il VAR non funzionava, poi tante cose. Che partita è stata, al di là delle battute?
Guarda, io credo che sia stata una partita importante per capire una volta per tutte, speravo che fosse così, in realtà vedo che il dibattito mediatico continua sull'idea che la Juve non è abbastanza sarrista. Speravo che invece questa partita...
Ma esiste questo sarrismo o adesso allora bisogna cancellarlo solo perché non si riesce a mettere in luce qualcosa di positivo?
Secondo me la Juve l'altro giorno ha fatto la partita proprio che ti dice che cos'è, no? Cosa che tra l'altro per molti tifosi è fonte di preoccupazione, per me invece è fonte di sicurezza. Mi spiego. Tu vai a giocare a Ferrara, se hai l'idea in testa che la Juve vada lì e faccia di un sol boccone l'avversario perché ultimo... vorrebbe dire non essere coerenti, o se vuoi dirlo meglio, fare qualcosa in più rispetto al percorso che finora abbiamo fatto. Cioè la Juve quest'anno non ha mai fatto delle goleade. È una squadra che ha vinto spesso di misura, anzi di ammontato. È la squadra che nei cinque campionati principali d'Europa, cioè Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, è la squadra che ha vinto più di misura. Questo può essere un difetto, può essere anche un pregio, perché ti fa capire che questa squadra sa anche portare a casa risultati sofferti. Per mezz'ora la SPAL tiene campo, la Juve ha le sue opportunità, però non riesce di fatto a dominare l'incontro, perché ti trovi una squadra con 10 uomini dietro la linea della palla, il tuo ritmo non è velocissimo, non hai quel tipo di in questo momento quel tipo di capacità di esprimere un ritmo, forse non lo vuoi neanche fare perché non vuoi sciupare troppe energie, e cerchi però di giocare nella metà campo avversaria e cerchi di fraseggiare. Poi succedono due cose secondo me determinanti che ti fanno capire cos'è la Juve di Sarri. Il grande campione e la manovra d'insieme. Il grande campione è Paolo Dybala, prende la palla a 25 metri, tira, colpisce il palo. Cioè la Juve è piena. Cioè...
Oggi mi hanno criticato perché elogiavo troppo questa capacità tutto campo di Paolo Dybala. Quanto è diverso da quello dell'anno scorso? Perché quest'anno gli facciamo i complimenti?
E quello dell'anno scorso...
Perché il tifoso non riesce a vederne degli aspetti positivi o solo capricci da parte del nostro numero 10?
Io vedo un giocatore che l'altro giorno, appunto, in una fase in cui c'è il rischio che la Juve vada all'intervallo sullo 0-0, quindi abbia, tra virgolette, buttato via 45 minuti, prende in mano la squadra, si inventa una grande giocata e colpisce il palo. Tre minuti dopo, la Juve fa un'azione perfetta, perché Ramsey e Cuadrado, che è una catena che ha funzionato molto l'altro giorno, più di altre volte, dimostrando che è in crescita. Ramsey fa una grande giocata su Cuadrado, Cuadrado mette il pallone in mezzo e
Cristiano Ronaldo, di prima intenzione, che era da un po' che non si vedeva,
di prima, e Cristiano Ronaldo arriva a battere a porta vuota praticamente, a colpo sicuro. Questo è il sarrismo, lo vogliamo chiamare sarrismo? Non è uno schema, non è Mertens, Insigne, Calleon che fa la sponda per Mertens come capitava con Sarri, ma è comunque una giocata di grandissima qualità che fa sì che tu hai una squadra con 10 giocatori dietro la palla, riesce comunque ad andare a segnare a colpo sicuro. Questo è un gioco, non dico di soluzioni a memoria, ma è un gioco d'insieme, che è esattamente ciò che hai visto nel secondo tempo, perché nel secondo tempo il secondo gol è passato in subordine, è una delle reti più belle che abbiamo fatto quest'anno, perché noi partiamo dalla difesa, la squadra non tocca mai la palla
e giochiamo il pallone in area di rigore avversaria
e andiamo e arriviamo a presentare di nuovo non un attaccante ma un centrocampista. Allora io qui ci vedo del gioco di squadra.
Su questo ti chiedo, scusa, ti interrompo ogni tanto così non perdiamo il filo del ragionamento, do invito anche a scrivere e fare riferimento a questi aspetti, poi qualcuno ci sta chiedendo se gli verrà rimborsato l'abbonamento in vista di Juve-Inter.
Non possiamo saperlo. Ancora
intanto
va
non
deciso.
È una decisione già presa, esatto. Dipende dal governo, è stata fatta questa richiesta da parte dell'organo federale che governa il calcio.
Cioè di non fermare
calcio.
Campionati ma di mettere squadre in condizioni almeno minime
quelle nelle
di
zone, esatto. Nelle zone rosse di giocare è l'unica soluzione. Ha risposto qui chiaramente anche il presidente, non è andare a giocare a Palermo, certo. Tanto per intenderci.
Beh, ma anche perché i tempi sono quelli che sono, non è
assolutamente,
che
quindi non possiamo sposti, ancora rispondervi, certo. E non sappiamo quale sarebbe la cosa giusta o la modalità che verrà naturalmente messa in atto. Detto questo, continuate a scrivere, a mandarci i vostri vocali eventualmente. Ecco, ci arriva una domanda anche a riguardo e ci arrivo perché il ragionamento Pjanic-Bentancur mi interessa parecchio. Ti sei stupito un po', non sono andato ad analizzare bene la partita, ma l'uso del passaggio, non dico lungo, ma ad altezza, cioè più alto, non nel fraseggio basso, raso terra, da parte della Juve. Può essere questa una soluzione legata alla facilità di operare, cioè di arrivare più velocemente in area di rigore, in avanti, o che cosa, secondo te? Beh, ho avuto una percezione sbagliata.
No, con la spa, sai, quando tu hai due linee così compatte, dove trovi lo spazio lo vai a cercare. Lo vai a cercare di... Cerchi di arrivarci nella maniera più veloce possibile e quindi anche il lancio può avere un senso. Teniamo conto che in questo momento, secondo me, la Juve ha trovato un suo equilibrio tattico regalato dalla posizione di Cuadrado. Cioè Cuadrado è il giocatore che ti consente di avere un'ala vera, perché poi lui lo sa fare, sì. E l'ha dimostrato, perché tra l'altro aggiungo questo aspetto, il gol di Ronaldo è il primo gol che noi facciamo con sviluppo dalle fasce di piede quest'anno.
Anche
quindi,
questo mi ha colpito.
E anche questo quindi vuol dire che evidentemente c'è qualcosa in più. Contemporaneamente Cuadrado fa giocare meglio Ramsey e Cuadrado ti aiuta in fase difensiva, perché quando poi noi siamo in fase di non possesso, la Juve difende col 4-4-2.
Il ritorno di Chiellini ha allungato questa coperta, cioè ha dato la possibilità di semplificare le mosse non azzardate di mister Sarri. Cioè rientra Chiellini, mi sposta, quindi mi dà la possibilità di spostare Cuadrado forse dove opera meglio, dove non è un ripiego.
Non lo so, io non trascurerei l'apporto di Danilo, che mi sembra un giocatore.
Anche, e Ramsey quindi può tornare, sì, non trequartista.
Danilo è un giocatore che è intanto immune all'errore.
È cresciuto.
Che cosa vuol dire? Lui sbaglia il pallone, psicologicamente non ne ha danni, continua a giocare tranquillamente. È un giocatore di buon passo, è un giocatore di tecnica ed è un giocatore che osa. Cioè Danilo, il filtrante per Cuadrado, ma anche il movimento nell'interno del campo, te lo fa in maniera ricorrente. Quindi è un giocatore che, non voglio adesso fare un paragone enorme, però che ti fa giocare in qualche maniera un po' come quando c'era Dani Alves. Cioè non è il terzino che sta bloccato o rigorosamente sulla linea. Siccome anche Cuadrado è un giocatore che ormai sa sviluppare molto movimento sull'interno, determina questo fatto che tu hai Danilo, Cuadrado e Ramsey molto più variabili nelle loro posizioni e quindi determina la ricerca di nuovi spazi, laddove a sinistra Alessandro Matuidi e Ronaldo sono la direttrice molto più lineare,
un po' più statica,
perché loro servono, statica nei servono due a terzi. Dare il pallone a Ronaldo, dai, Matuidi fa il cavaliere,
coprirlo, esatto,
a coprirlo e a darglielo, punto. Mentre dall'altra parte, e non a caso che i due gol arrivano dalla destra, perché dall'altra parte c'è più imprevedibilità, in più spesso ci agisce pure Dybala, che fa il falso 9, ma preferibilmente va più sul centro-destra che sul centro-sinistra. Quindi lì hai quattro giocatori tecnici che sul breve sanno giocare molto bene e che quindi ti possono davvero aiutare a sviluppare la manovra, e il primo gol ne è stato un esempio. Cioè, la qualità dei gol che abbiamo fatto a Ferrara, secondo me, è molto rassicurante. Dopodiché ci sono altri difetti, perché io, come tutti, vorrei finire le partite con un po' più di tranquillità.
Però siamo stati un po' più tranquilli rispetto a prima, sì, anche sul 2-1.
Sì, cioè, 2-1, cioè, diciamoci la verità, io ho detto enorme sofferenza, di no, la Juve non ha corso il minimo pericolo. Quindi, se parliamo di sofferenza, intendiamo il fatto che eravamo sul 2-1, ti può capitare.
Il rischio era più alto che se sbagliavi di nuovo.
Esatto, esatto. Però la Juve no, anzi, cioè, diciamoci anche un'altra cosa. Non parliamo di sfortuna, però la Juve nelle ultime tre partite di campionato ha colpito 7 pali.
Certo,
sette anche pali, è una bella, se difesa. Diventano 7 gol, ti cambiano
anche solo,
tutto.
Anche solo 3 sono,
ti
dei
cambiano
50%.
Tutto il quadro, cioè, vorrebbe dire che avresti vinto a Verona e stravinto con Brescia Spal.
Senti, intanto ci sta seguendo in diretta Santina Grande, Mimmo Monaco, chi ci sta facendo i complimenti, chi analizza la partita Juve-Inter, chi invece dal nostro numero di SMS ci chiede poi di Dybala, ci dà una sua spiegazione, e chi chiede addirittura lo switch di posizione tra Pjanic e Bentancur. Io ti volevo far riflettere invece su un dato, cioè su quella che potrebbe essere la formazione anti-Lione. Grossi problemi societari, tecnici da parte della squadra. Mi sembra che la formazione possa delinearsi con una difesa che ripropone Bonucci e De Ligt, e gli esterni
penso
sono
anch'io,
quelli
penso anch'io.
Là davanti sta funzionando quello che secondo me, a cui è giusto dare continuità, quindi Cuadrado per tenere largo il gioco, Dybala anche se rientra Higuain che diventa una soluzione importante a partita in corso, e Ronaldo in mezzo al campo. I due cambi degli esterni contro la Spal dopo 70 minuti circa ti lascia ipotizzare, dalla tua esperienza, la loro presenza dal primo minuto o a partita in corso, o Sarri mischierà le carte? Cioè, tanto per intenderci, dentro Rabiot, dentro Bernardeschi come mezzale, o che cosa?
È molto difficile, perché poi
ti lascio dare uno spunto, poi ne parliamo dopo il secondo break.
Io ho la sensazione che in questo momento rinunciare a Ramsey sarebbe un peccato per quello che sta facendo, e contemporaneamente
corriendo di Pjanic, quindi scusa, dimenticavo,
io non mi stupirei
Rabiot dal primo minuto?
No, addirittura Bentancur, Ramsey e Pjanic. Bentancur su centro-sinistra.
Allora, questa è un'ipotesi, uno switch alla Paolo Rossi. Qualcuno ci propone qualche altro switch? Noi switchiamo qualche
c'è il centrocampo più tecnico, diciamo, i tre tecnici della squadra.
Io switcherei su Rabiot.
Sì, Rabiot non ha giocato
switcherei
a Ferrara,
su Rabiot, nel senso parte, non quindi ha giocato, sì, gioca in Francia.
Sì, sì, può essere la sua partita.
Può essere la sua partita, diciamo così. Ma di questo parleremo dopo un piccolo switch, lo chiamo così in questo momento.
Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Česmír Vispálek. Česmír Vispálek, zio di Zdeněk Zeman, visse una doppia vita alla Juve. Giocatore prima, allenatore poi, con la seconda esperienza molto più soddisfacente. Nato a Praga il 15 maggio 1921, venne influenzato dal padre, che vedeva in lui un grande campione, e dalla madre, invece molto attenta agli studi. Superò con successo le classi del ginnasio e quelle dell'Accademia Commerciale, per poi vedere spalancarsi davanti a lui le porte della prima squadra dello Sparta Praga, con cui vinse 3 scudetti per la gioia di papà Premsil. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove passò 8 mesi in condizioni estreme. Era uno scheletro vivente, con una casacca a righe che stringeva il filo spinato di un orrendo campo di concentramento nazista, raccontò. Centrocampista dotato di buona visione di gioco, giocò alla Juve nella stagione 1946-47, collezionando 27 presenze e segnando 5 gol. Poi Palermo e Parma, prima di appendere le scarpette al chiodo. Legato al capoluogo siciliano, iniziò lì la carriera da allenatore, per poi tornare in bianconero sotto la presidenza del suo amico ed ex compagno Gian Piero Boniperti. nel 1971 come allenatore delle giovanili e dal 1971 al 1974 come tecnico della prima squadra, vincendo due scudetti e disputando nel 1973 le finali di Coppa dei Campioni e Intercontinentale. Nell'annata 1971-1972 ricevette inoltre il trofeo Seminatore d'Oro, unico allenatore non italiano insieme allo svedese Nils Lidom a essere stato insignito con tale riconoscimento. Chiuso il percorso da allenatore, rimase nella famiglia bianconera come osservatore, visto anche il suo particolare talento nello scovare giovani dal grande potenziale.
Eroi in bianconero.
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Jeep Renegade 1000T3 120 cavalli, nuova chilometro zero con impianto Eco GPL. Prezzo imbattibile, solo 19.450 euro. Approfittatene, siamo aperti 7 giorni su 7, Corso Francia 341 a Torino.
Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord cieli molto nuvolosi con qualche isolata e debole precipitazione, qualche fiocco sulle Alpi oltre i 1100 metri, temperature in lieve calo con massime tra 14 e 18 gradi. Al centro annuvolamenti a tratti compatti sulle regioni del versante tirrenico, prevalente soleggiamento lungo l'Adriatico, temperature in lieve flessione con massime tra 15 e 19 gradi. Al sud l'alta pressione determina ancora cieli sereni o poco nuvolosi, salvo banchi di nubi basse su Campania e Calabria tirrenica, temperature stazionarie con massime tra 17 e 22 gradi.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
Rigorosamente in diretta, ritorniamo qui dagli studi di Torino, ricordando che ci potrete ascoltare, ci potete ascoltare tutti i giorni dalla sede di Torino, ovvero questa, ma anche e soprattutto da quando abbiamo raddoppiato da gennaio dalla sede di Roma, con altri importanti e interessantissimi programmi legati naturalmente al mondo bianconero. Io oggi devo stare attento a quello che scrivono anche sulla nostra pagina Facebook. Dopo aver salutato Santina, ci ha immediatamente scritto: anche se a porte chiuse, forza Juve, facciamo vedere cosa sappiamo fare. In questo momento che voto daresti? Allora, intanto, no, non parto dall'Inter, dalla Lazio. Il presidente Agnelli oggi ha detto li teme perché li considera spensierati. Quando si è spensierati, cioè se lo fosse la Juventus di più, saremo dove siamo o conta di più per chi ha la pancia, ha più fame rispetto alla Juve? Se si può parlare di fame...
Se la Juve mercoledì fosse spensierata, inizia a fare dei bei pensieri. Cioè nel senso che se in una competizione...
Cioè saresti preoccupato o no?
No, sarei molto felice. Nel senso che se in una competizione come la Champions, dove se sbagli un quarto d'ora corri dei rischi enormi, tu hai una squadra che riesce a essere, non dico spensierata che è un termine forse troppo forte o improprio, ma leggera di pensiero, fiduciosa nei propri mezzi, capace di tirar fuori l'estro dai giocatori di classe che ha, avendo anche, come dire, la possibilità di sbagliare, perché poi se tu vuoi tentare la grande cosa puoi anche fallire, però l'importante è che tu stia sul pezzo poi immediatamente dopo per rimediare. Io sarei molto felice. La Lazio, oltre a spensieratezza, io ci vedo a determinazione, perché ieri francamente quando sono andati su un campo difficile a Genova, una partita contro la squadra in salute, contro la squadra che aveva bisogno di punti a tutti i costi, che infatti non è mai uscita dalla gara e per due volte si è trovata in svantaggio di due reti ed è riuscita a rientrarci. La Lazio al secondo minuto era già avanti e attenzione, il gol che ha fatto Marusic è un gol che fa un giocatore di una squadra convinta, perché Marusic quest'anno ha giocato poco e male. Entra in campo, ha finalmente la possibilità della titolarità, entra in campo a Genova e va a incunuarsi tra due giocatori, tra l'altro non due banali, perché su Amarò è un pezzo di Marcantonio e Masiello, un giocatore molto esperto, va davanti al portiere e te la mette all'incrocio dei pali. Quindi la Lazio in questo momento, secondo me, al di là di tutto quello che dice lei stessa, è una squadra determinata a vincere e personalmente per la qualità e la serenità che vedo nelle sue partite, da squadra capace ad ovviare alle difficoltà che ha e in più a massimizzare il rendimento dei big che possiede, perché Luis Alberto è un grande giocatore, Milinkovic pure, Immobile quest'anno tutto quel che tocca segna e via discorrendo, è una squadra che bisogna tener conto fino in fondo. Cioè, guardiamo Juve-Inter per carità, ma Juve-Inter non decide il nostro campionato, noi anzi la cosa a cui dobbiamo pensare è che noi entriamo in campo a Juve-Inter e molto probabilmente siamo secondi in classifica, perché la Lazio gioca prima col Bologna, se la Lazio ci batte è a più due. Quindi a me, più che guardare dietro l'Inter come possibile avversario, che per carità è chiaro che uno scontro diretto, gli puoi dare la botta, ma il rischio che se non va come deve andare, noi domenica sera facciamo la valutazione sul fatto che la Lazio diventa prima, e se la Lazio diventa, nel momento in cui tu sei primo, hai la possibilità di non sbagliare più, cioè hai il tuo destino nelle mani. Quindi facciamoci molta attenzione, perché io sto vedendo una squadra che francamente, ma tu stesso 3 settimane fa avevi detto, nella mia classifica ideale, cioè quella che io sto pensando,
solo la Juve può perdere lo scudetto, seconda ci vedo la Lazio davanti a me.
Io la Lazio la vedo ormai su, cioè continua a fare dei test sempre più significativi. Della prossima giornata sarà ulteriore, perché gioca in casa col Bologna, perché è chiaro che, ripeto, a questo punto la pressione iniziano a sentirla, che ne dicano. Se supereranno anche quella prova e si mettono in testa ad aspettare Juve-Inter, sono in una situazione non banale, perché poi ricordiamoci che loro hanno vinto lo scudetto con noi e quindi c'è anche quell'aspetto lì, che o lo ribalti a Torino o se arrivi pari sono loro in vantaggio. Quindi massimo rispetto, massima considerazione e profonda attenzione a quello che fanno.
Allenamento mattutino oggi, che è lunedì, per la Juventus. Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell'allenamento. Questo mi porterebbe a dire, per esperienza, rientrano a disposizione Pjanic già da ieri e Higuain. Douglas Costa bisognerà aspettare, ma in questo momento soluzioni diverse per schierare la Juventus ce ne sono. La vigilia di Lione-Juve prevede una seduta di allenamento pomeridiana alla Continassa per la Juventus. Ci saremo anche noi di Radio Bianconera alle 14:15. Allenamento, primi 15 minuti che vi racconteremo rigorosamente in diretta con i nostri inviati dalla Continassa. Quindi la Juventus fa la rifinitura, svolge la rifinitura come d'abitudine e consuetudine qui da Torino, dalla Continassa, dallo stadio in pratica. Primi 15 minuti, 14:15, 14:30 all'interno di Cose di Calcio. Domani sarò assente giustificato, andrò in quel di Lione, sarò già a Lione. Naturalmente mi stanno salutando con affetto, vado e torno. Giovedì ci sarò per la puntata di giovedì, assolutamente, partirò presto, un cappuccino e via, ma domani ci sarà la Chiara Papanicolaou con, la lascio in ottime mani, Alberto Mauro, e il giorno successivo, mercoledì, giorno della partita, con Camillo De Michelis. Naturalmente noi vivremo la lunga attesa, la lunga vigilia, speriamo di poterci concentrare sugli aspetti tattici della partita con i tifosi bianconeri, che speriamo possano arrivare serenamente, tranquillamente in quel di Lione, vivere quantomeno il mercoledì serenamente, diciamo senza problemi e senza rischi inutili. Questo è anche il nostro invito, quindi arriviamo tutti tranquilli, sereni, godiamoci la partita. Se ci incontreremo nelle vie del centro, naturalmente con i nostri potenti mezzi attraverso i collegamenti Skype e non solo, andremo direttamente su questo monitor alle nostre spalle. Ora per ora saremo in qualche zona, in qualche pub, in qualche ristorante, in qualche punto di arrivo dei tifosi bianconeri, e naturalmente cercheremo di capire quali sono state anche le problematiche eventualmente nell'arrivare, o speriamo di poterci, ripeto, concentrare su quelli che sono le speranze, i sogni e i desideri dei tifosi. Se ne prevedono circa 2-3 mila in arrivo in Francia. 14:15, quindi allenamento, noi saremo già qui dalla Continassa, noi saremo già a Lione a quell'ora lì, aspettando alle 19:30 la conferenza stampa che si terrà allo stadio del Lione da parte dell'allenatore Sarri. È un giocatore, non mi sembra che ci sia ancora certezza sul nome, lo chiedo anche a Paolo
Rossi.
Ieri a prendere il caffè con Allegri e Agnelli.
Ieri ero a lavorare.
Quindi prendevi il caffè alla macchinetta del tuo ufficio.
Bravo.
Benissimo. Ricordando quali sono gli appuntamenti anche per il Lione, che seguiremo naturalmente anche quello passo passo, rigorosamente in diretta, conferenza stampa alle 15.45, quindi prima della Juventus nel primo pomeriggio, alle 18, i primi 15 minuti aperto ai media, lì ci sarò io, vi racconterò 15 minuti di quella che potrà essere eventualmente la formazione schierata, presunta, studiata dal tecnico Garcia, che tutti riconoscerete, ricorderete per i suoi trascorsi musicali qui in Italia, violino eccetera, anche se ha un po' ridimensionato, è ritornato un po' adesso col VAR, lui è più tranquillo, no?
Quindi, abbiamo sentito anche questa.
Allora, abbiamo fatto il punto anche su quello che capiterà alla vigilia, e domani è già vigilia, ma domani sera si gioca Napoli-Barcellona. Così
si gioca una sfida.
Tu sei preparato su tutto, dimmi
no,
come va
a
finire.
No, si gioca una sfida che io, ma guarda, l'ho scritto anche la settimana scorsa, che io sono convinto che in questa Champions e maggiormente in questo periodo possa capitare di tutto, nel senso che mi sembra che ci sia un grande equilibrio. È chiaro che Barcellona è più forte del Napoli, è chiaro che Barcellona comunque sta meglio del Napoli perché è in testa al suo campionato, tra l'altro insomma Messi è riuscito a 4 gol, però è anche vero che il Napoli ha battuto il Liverpool nel girone, il Napoli ha fatto delle grandi partite singole, ha battuto noi, quindi domani
Liverpool ha perso con l'Atletico Madrid.
Quindi io credo che domani ci si possa aspettare una partita di equilibrio dove può succedere di tutto e dove sicuramente il Napoli sarà nella partita. Non lo vedo partire battuto. È chiaro che al San Paolo devi ottenere un risultato positivo, però un risultato positivo può anche essere una vittoria di stretta misura o un pareggio per 0-0 che ti consente di andare al Camp Nou a giocartela. Come dire, la Champions, e me l'ha ricordato ancora di più la partita dell'Atalanta, non è una prova di forza dove ti presenti col tuo modello di gioco e vinci se sei superiore o più funzionante nel corso dell'anno. Anche in una partita che poi ha un risultato eclatante come quello tra Atalanta e Valencia che finisce 4-1, uno legge e dice: beh, è stato dominio. Chi ha visto la partita sa che l'Atalanta ha capitalizzato al massimo le occasioni che ha avuto e il Valencia è rientrato in partita ben due volte, la prima volta su 1-0 colpendo un palo e la seconda volta sul 4-0 quando i giochi sembravano fatti, ha segnato il gol della bandiera e poteva farne anche di più. La Champions è quella roba lì, si va a centro ring e ci si picchia, diciamolo così, e ci sono momenti nei quali le dai e ci sono momenti nei quali le prendi, devi essere capace a sferrare il colpo del KO se possibile e a volte a stare alle corde e allacciarti con l'avversario. Non esistono monologhi. Quando esistono, esistono perché sono delle grandi imprese o perché c'è una differenza di valori troppo ampia. Nel caso di Napoli-Barcellona, così come nel caso di Lione-Juve, io sono convinto che avremo partite nelle quali ci saranno momenti difficili e ci saranno momenti nei quali devi far valere la tua superiorità e provare a concretizzarla per portare a casa il risultato che ti consentirebbe un match di ritorno sereno il più possibile.
Chiudiamo il ragionamento su Dybala, perché poi rischierei di dimenticarmi uno dei messaggi legati proprio al nome del nostro numero 10. Il Dybala tuttocampista di quest'anno è di gran lunga migliore per un semplice motivo, ci scrive Piero. Gioca dove vuole nella metà campo avversaria e non nella nostra metà campo come lo scorso anno. Forse si sente più responsabilizzato e
è tornato in fiducia,
cioè gioca sciolto,
scorso
libero.
È stato tra virgolette vittima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, nel senso che Cristiano Ronaldo ti modifica il modo di giocare della squadra e Dybala, che aveva sempre fatto molto bene con una punta in profondità come Higuain, l'anno scorso gli è stato preferito Mandzukic, perché Mandzukic e Ronaldo nella prima parte dell'anno hanno giocato in maniera tale che siamo riusciti a vincere il campionato praticamente a dicembre. Questo è. E Dybala,
applicando lo stesso teorema quest'anno si è sentito un po' vincolato dal rischio di cessione?
No, Dybala quest'anno ha tirato fuori l'orgoglio perché ha rischiato di essere ceduto. Ha tirato fuori una serie di prestazioni importanti. È diventato un giocatore che anche quando non gioca particolarmente bene, cioè quando, mentre prima si deprimeva, partita su tutti, Juve-Ajax, quest'anno è uno che riesce a farti la differenza anche quando non gioca al massimo del livello. Ed è un giocatore che quest'anno gioca più in avanti di prima, perché la Juve gioca più in avanti di prima, perché ha meno problemi nell'elaborazione della manovra. L'anno scorso Dybala tornava indietro perché altrimenti la palla non gli arrivava. Punto. Quest'anno
andava alla disperata ricerca di un angolo libero.
Dybala, se in certe partite prende 8 falli, guardate, 4 li prende nella nostra metà campo.
È un'eresia se ti dicessi che gioca la Messi. Cioè io faccio finta di non conoscere la Juve, le magliette della Juve, del Barcellona, del Real Madrid. Vedere Messi, che a volte si assenta un po', cioè è un super fenomeno, no? Certo. Io non so quanto straveda per giocatori di quel calibro lì. Si dovrebbe anche manifestare la serietà e l'onestà intellettuale nel riconoscere i grandi campioni anche delle altre squadre. Non è scarso perché gioca al Barcellona o perché un giorno andrà alla Juve. Si può dire che potrebbe andare alla Juventus?
Sì, sì, è già fatta. Non lo diciamo perché sente nessuno.
Vabbè, non ascoltateci che siamo peggiori di tante altre trasmissioni, altrimenti. Detto questo, la libertà d'azione.
Secondo me non gioca la Messi.
Non gioca la Messi?
Secondo me la mattonella di Messi è molto più ridotta. Messi ha sempre avuto un centrocampo, adesso è un po' di meno.
No, con quello spirito di andarsi a prendere il pallone dove...
Sì, ma Messi, guarda, secondo me Messi è molto più computerizzato di quel che sembra. Ho questa sensazione, perché è figlio del tiki-taka, e il tiki-taka gli consentiva...
Ti impone di stare in una...
No, non è che gli imponeva, gli consentiva di correre molto meno e essere molto più efficace. Io ho visto tante partite di Messi riposarsi a un certo punto per poi essere esplosivo. E Dybala questo lusso non ce l'ha mai avuto nella Juve. Dybala fa più fatica. E anche perché Messi ha più capacità di Dybala su tanti aspetti. Cioè, Dybala è una versione in miniatura di Messi.
Sì, sì, non volevo.
E quindi
forse ha pagato anche quello scotto lì.
No, però poi c'è anche l'altra variabile che bisognerebbe dire: chissà Dybala in Spagna e Messi in Italia. Perché anche Ronaldo quest'anno, dopo 2 anni, è molto meglio dell'anno scorso. Quindi, oltre a
soprattutto nella fase di ritorno,
quindi c'è anche quell'aspetto lì. In Spagna hai un certo tipo di pressione, un certo tipo di tattica, in Italia ce n'hai un'altra.
Senti, abbiamo veramente 30 secondi, poi ci dobbiamo lasciare. Entriamo in casa Moggi, abbiamo le ultime riflessioni perché qui il tempo vola. Però intanto abbiamo toccato tutti gli aspetti senza processare nessuno, senza dire che la Juventus vincendo è bellissima, quando pareggia è bruttina e quando perde è catastrofica. Ti chiedo, con un sì o con un no telegrafico, è possibile lo switch di posizione come ci propone Jody, che dice che siamo fantastici anche noi, tra Pjanic e Bentancur?
Secondo me no.
A questo punto secondo della stagione no.
L'ha spiegato, ma non solo, ma l'ha spiegato l'altra sera Sarri, non so se qualcuno... si è perso
la spalla,
la conferenza. Lui ha detto:
disattento,
Bentancur a 28 anni me lo vedo davanti alla difesa. Adesso ha l'energia, il passo per giocare mezzala. E soprattutto io credo che Pjanic ormai può, ripeto, non essere esaltante in questo periodo. L'abbiamo detto più volte, anzi abbiamo detto spesso che era il problema principale della Juve. Ma ormai Pjanic è un regista, io non me lo vedo più giocare a tutto campo, perché guardate la mezzala. E Pjanic,
ti provoco ancora un attimo.
Attenzione, è un giocatore che fa più chilometri di tutti, però Pjanic senza palla è un giocatore comunque determinante per l'equilibrio della Juve.
Ti provoco ancora un istante, ma se non avesse questa Juve, questo Sarri Pjanic, banale, tra tutti forse Bentancur è quello più azzeccato a metterlo in mezzo al campo.
Sì, infatti secondo me Pjanic è sostituibile a Bentancur, cioè Bentancur ha fatto bene in questo periodo.
Tanto Sarri non ci sta ascoltando a quest'ora, è col suo cane, non so, in giro per Torino. Bentancur o Pjanic in mezzo al campo? Dove si sceglie?
A Lione?
Sì.
A Lione? A Lione ti
no, in
dico...
generale, dai, no. In generale, allarghiamo un po'
a
il
Lione
tema.
Ti dico Pjanic perché Pjanic dice ha giocato, secondo me ha delle motivazioni supplementari.
Sicuro.
Il miglior Pjanic e il miglior Bentancur, io scelgo ancora il miglior Pjanic lì. Il Pjanic di quest'anno e il Bentancur migliore di quest'anno, scelgo
forse Bentancur. Mamma mia, mi hai convinto con questo dato democratico.
Ma io credo che, guarda, Sarri, questo non gli è stato ancora riconosciuto. Sarri è uno che guarda gli allenamenti e se sei più in forma non ti mette dentro per rendita di posizione. Io sono convinto, questa sarà una delle chiavi della Champions, è la mia convinzione. Sarri potremmo sbagliare le partite, ma non sbaglierà la formazione del primo minuto. Cioè non vedremo uno che dici: ma perché l'ha messo? mentre Allegri aveva molto invece, anche perché Allegri aveva una più alta capacità di cambiarla in corso d'opera. Poteva sbagliare al primo minuto perché poi ti faceva entrare Lichtsteiner a Londra e cambiava la formazione e cambiava la partita.
20 secondi dobbiamo dare la linea ai nostri, alla nostra redazione di informazione. Ti chiedo, l'anno prossimo chi si terrebbe, chi butterebbe giù dalla torre tra Ramsey e Rabiot, il buon Sarri?
Secondo me se va come se ha un processo di crescita da parte di entrambi, e in Ramsey lo stiamo vedendo sempre più marcato, sono due giocatori che ha a Sarri, sentendo nelle conferenze, piacciono. Non sono due giocatori non sarriani, sono due giocatori che piacciono.
Se dovesse stabilire 9-20 secondi, dovesse stabilire una graduatoria,
Ramsey gli piace di più, ma di Rabiot ha più bisogno.
Per e me. Di chi, e di chi si preverebbe per prendere Pogba?
Per prendere Pogba
te lo faccio dire dopo, ci fermiamo, ti lascio pensare perché
si priva
è troppo
di uno a caso per Pogba,
si priva di uno a caso, eh? Voi cosa ne pensate?
Ma qui sono io che parlo, non è lui,
è chiaro, chiaro.
Radio Bianconera Time.
Radio Bianconera
20:02, ancora mezz'ora, non privatevi di noi di Radio Bianconera.
Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
Buonasera, bentrovati dalla redazione.
Parliamo di coronavirus. Il bilancio delle vittime e dei contagi in Italia continua a salire. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte: dobbiamo concentrarci sul contenimento e prepararci ad una potenziale pandemia, mentre auspica misure cautelative ma non di paura. I casi confermati nel nostro paese sono 229, comprese le 6 vittime ed il paziente guarito. In Lombardia il maggior numero di contagi, ben 172 emersi dopo che sono stati processati 1500 tamponi. Così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che ha fatto il punto in una conferenza a Milano. Sentiamo.
La sua mortalità è maggiore rispetto a quella di un'influenza, ma insomma siamo in una situazione assolutamente contenuta.
E accanto a Gallera il governatore Attilio Fontana, che si è detto moderatamente fiducioso. Siamo costantemente in contatto con il governo, presto verranno prese misure di salvaguardia sia per quanto riguarda i lavoratori sia le attività commerciali che stanno subendo un danno, ha spiegato il presidente della regione Lombardia parlando dell'emergenza proprio sul coronavirus.
E in Cina la diffusione del coronavirus ha raggiunto il suo picco tra il 23 gennaio e il 2 febbraio e da allora ha cominciato a diminuire in maniera consistente, lo ha detto il direttore dell'OMS, aggiungendo che i ricercatori non hanno riscontrato cambiamenti significativi nel DNA del virus. L'OMS si dice però preoccupata per l'improvviso aumento dei casi di infezione da coronavirus in Italia, Iran e Corea del Sud. Comunque non si può parlare ancora di pandemia, ma solo di epidemia.
E le conseguenze del coronavirus si fanno sentire, pesano sull'economia. Recessione tecnica data quasi per scontata dopo il calo dello 0,3% del quarto trimestre e un 2020 che va verso la crescita negativa fra lo 0,5 e l'1%. Sono le prime stime degli economisti sull'impatto del coronavirus nel nostro paese. Una recessione tecnica ci sarà decisamente, affermano gli esperti. Intanto l'esplosione del virus ha piegato i mercati, Piazza Affari viaggia intorno al meno 6%, Wall Street a meno 3,16%, crollano le quotazioni anche del petrolio con un calo del 5%.
Voltiamo pagina. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella zona di Cosenza alle 17.02, lo riferisce l'INGV. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, che si è anche riversata in strada. Centinaia le telefonate arrivate ai vigili del fuoco e alla protezione civile, con il serio rischio di intasare le linee. Al momento vengono segnalati danni lievi come caduta di calcinacci e mobili in alcune abitazioni. Qualche minuto prima delle 16.56 un'altra scossa di magnitudo 3.4 era stata registrata nel Mar Mediterraneo di fronte alle coste del Cosentino e a nord delle Isole Eolie.
In chiusura le ultime dalla Germania, dove oggi pomeriggio un'auto è finita sulla folla ad un corteo di carnevale a Volkmarsen nell'Assia tedesca e ha provocato almeno 30 feriti, una decina sarebbero gravi, tra le persone ferite ci sono anche dei bambini. Le sfilate di carnevale in Assia sono state interrotte e annullate per precauzione. Non riteniamo che sia stato un attentato, ma è stato un gesto intenzionale, è quello che dice il portavoce della polizia tedesca.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, abbiamo parlato delle ipotesi di giocare a porte chiuse, diciamo ipotesi sempre più probabile, percentualmente penso che siamo indirizzati verso il 100%, si aspetta semplicemente l'ordine supremo da parte del governo che governerà e deciderà sull'invito fattogli dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, anzi potrebbero essere questi i minuti buoni per decidere. Gravina, appunto, Juve Inter con il pubblico, sarei felice ma oltre alle porte chiuse non ci sono alternative. Volevo invece andare, analizzando quello che è stato detto oggi in un'intervista telefonica rilasciata a Radio 24 da parte del nostro presidente Andrea Agnelli, un bilancio stagionale, commentarlo con Paolo Rossi. Nel bilancio stagionale ovviamente ci metto la decisione di prendere Sarri, ci metto questo primo posto con due agguerrite avversarie che sono lì a ridosso della Juventus, ci metto la fase calda della Champions, ci metto la sconfitta in Supercoppa con la Lazio, ci metto quella sconfitta sommata sempre al momento positivo della Lazio che è arrivata a 20 risultati utili consecutivi. Mi sembra parlare della Juventus di questi 8 anni, no? Record su record, immaginate cosa voglia dire in quella di Roma per la Lazio. Beh, il presidente ha risposto e chiedo un commento a Paolo Rossi, magari lo chiedo anche a voi. Sono abituato a valutare la stagione intera. Voler vincere a febbraio è sciocco. Si vince a maggio. Siamo un punto sopra gli altri, quindi stiamo rispettando le aspettative. Primi in campionati, agli ottavi di Champions, in campionato, agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia. Ottimo se valutiamo il semestre e non la partita, anche se una partita a volte può fare la differenza. Un finale chiaro.
Beh, perché io guarda, trovo che Andrea Agnelli parli giustamente molto poco. E quando però parla ti dà le coordinate, no? Ti fa capire tante cose della mentalità che lui ha intrinseca, perché respira Juve da sempre e perché ne è naturalmente il massimo rappresentante. Andrea Agnelli, quando noi perdiamo col Barcellona in finale, e diciamoci la verità, avevamo fatto il massimo, di più non si poteva. Non arrivò in... Mi ricordo che 4 giorni dopo ci fu l'assemblea dei soci. Non arrivò a dire abbiamo fatto il massimo, che è una cosa che tutto sommato io credo che tutti abbiamo pensato in quella notte di Berlino. Ci abbiamo giocato contro dei mostri, siamo stati bravissimi a resistere nel primo tempo dove ci eravamo veramente in barca, abbiamo pareggiato e tra un po' riusciamo anche a rimontare e a capovolgere. No, ha detto abbiamo perso. Cioè, alla Juve conta questo. E quindi, a meno di trofei che tu inspiegabilmente riesci a portare a casa già a febbraio, le valutazioni si fanno alla fine. Sono gli altri che continuano a insistere su ma come avete preso Sarri, ma non siete sarriani, non siete sarristi, eccetera, eccetera. Sarri, anche lui, l'altro giorno, ha continuato a dire ma guardate che io vi avevo già avvisato alla conferenza di presentazione che il mio gioco alla Juve sarebbe stato di un certo tipo, che i 70 metri iniziali li avrei organizzati e ai 30 avrei dato libertà, che non avreste visto gli schemi col Napoli, eccetera, eccetera. Ma aggiungo, ma io non lo voglio il Napoli di Sarri, perché il Napoli di Sarri non ha vinto, per dettagli, ma non ha vinto. Io voglio la Juve che vince. E Sarri non è stato preso per cambiare il gioco, è stato preso per cambiare il gioco che ci deve portare alla vittoria. Perché se noi in Champions League prendiamo una marea di complimenti per come giochiamo, come ha fatto l'anno scorso l'Ajax, che ha messo in campo un gioco splendido, ma poi per un malauguratissimo infortunio all'ultimo secondo ha avuto Lucas Moura, che l'ha eliminato col Tottenham. Noi diciamo non doveva finire così. A noi dei complimenti sul gioco non ci interessa nulla. Poi possiamo dire ci aspettiamo di più, io l'ho sempre detto, io mi aspettavo più gol, e quindi quei 7 pali che ti dicevo prima nelle ultime 3 partite avrei voluto che almeno la metà fossero dentro, perché voglio vedere quel tipo
e
di
sarebbero
calcio,
valsi un po' di punti
e sarebbero ci avrebbero dato. Però a me interessa vedere che mercoledì si va a fare una partita e si arriva al risultato, perché dei complimenti lo sappiamo bene, per tutte le volte che abbiamo perso le finali ce ne facciamo poco.
Non sono quelli che la gente si ricorda, mentre la gente si ricorda molto bene e lo stima e lo ama ancora Luciano Moggi. Buonasera direttore, ben ritrovato Luciano.
Buonasera. Oh, Paolo ha fatto una cosa eccezionale, è un memoriale questo qua.
Ma sì, ma da...
Che a me però non trovo d'accordo.
Bene, mi
allora
piace.
Ti devo dare delle ripetizioni a te o a Paolo? Devo darne di più?
No, a me non mi devi dare nessuna ripetizione.
Allora ci dici il tuo punto di vista, direttore?
Prima di tutto non ho mai sentito Sarri dire, anche perché tutti sapevano che veniva per cambiare il gioco della Juventus, lui compreso. Tant'è che ultimamente ha detto ho capito che mi devo adattare io al gioco della Juventus, dei giocatori della Juventus e non il contrario. Quindi su questo penso sono poco d'accordo. Poi per quanto riguarda il discorso delle vittorie, ma noi adesso, se non vado errato, col virus e senza il virus siamo primi in classifica, ma non brilliamo di bel gioco, brilliamo di giocate, perché voi avete visto che praticamente Ronaldo non aveva toccato palla fino al quarto a 4 minuti dall'inizio della partita, poi ha preso il pallone e l'ha messo in gol, annullato per fuori gioco. Avete visto praticamente gli altri gol, quindi voglio dire, sono giocate che interessano. Io ritornare su un argomento trito e ritrito non mi va. Noi vinciamo, ecco, per chiudere il discorso, con le giocate, e se ne è reso conto pure Sarri, perché domenica dopo la partita credo che abbia detto, se non vado errato, che deve adeguarsi lui al gioco dei giocatori, dei nostri campioni, anziché far adeguare i nostri campioni al gioco suo, anche perché non sarebbe possibile. Quindi lasciamo stare il sarrismo. Il sarrismo praticamente è una cosa virtuale che esisteva nel Napoli, non è esistito nel Chelsea, non esiste nella Juventus. Esistono dei campioni, nel Chelsea c'è stato un campione che per vincere la Coppa ha saltato 5 giocatori avversari e poi ha tirato in porta facendo il gol dell'1-0, in una partita giocata malissimo tra l'altro tra Chelsea e Arsenal. Quindi è un discorso che verrebbe fuori praticamente così come dicevano a Napoli un tempo: basta saper giocare bene, bisogna vincere. Noi invece al contrario diciamo: no, basta vincere, vogliamo vincere ma vogliamo giocare bene. È il contrario esatto di tendenze, a seconda delle abitudini che si hanno. Quindi lasciamo stare il sarrismo, diciamo che Sarri è il nostro allenatore e fino a quando sarà l'allenatore della Juventus è sempre il migliore. Se poi ci criticano nel gioco hanno ragione, ma vinciamo ugualmente, quindi il problema penso che non si ponga.
Direttore, quando Agnelli oggi in un collegamento telefonico, anzi no, presente in studio Radio 24, ha risposto alla domanda a Guardiola, non pensarci è un'eresia, vuol dire che ci ha già pensato o ci potrebbe pensare in futuro?
Allora, il problema Guardiola praticamente è un problema che sta nella mente di tutti. Se dice di no è come se dice sì. Ha fatto proprio bene a dire non pensarci sarebbe un'eresia. Se poi dopo andiamo a guardare praticamente l'excursus di Guardiola, bellissimo, perfetto. Barcellona, avresti vinto i campionati pure te con quella squadra. Bel gioco.
Mi stai convincendo, sto quasi pensando di fare l'allenatore il prossimo anno.
Apposta, ma quando hai giocatori come Messi, Iniesta, per contarne 2, ma poi ne potrei contare 10, è facile vincere e fare del bel gioco. Ho visto l'ultima partita del Barcellona, Messi segnare 4 gol, ha dato spettacolo, ma soprattutto un gol da fantascienza. Quindi voglio dire, non è che sia stato bravo lui, è stato bravo a poter entrare in quel meccanismo. Poi però è andato in Germania, e in Germania praticamente non ha fatto quello che aveva fatto a Barcellona ed è stato esonerato. Ha speso grandi soldi col City, sta a 20 punti dal Liverpool. Quindi voglio dire, si può anche pensare a Guardiola, ma avendoci Sarri non c'è bisogno di Guardiola, perché verrebbe uno che gioca come Sarri, e quindi bisognerebbe cambiare la squadra. E siccome Guardiola per prenderlo bisogna prendere anche i giocatori, la Juventus dovrebbe spendere dei soldi che attualmente non può spendere, perché voi avete visto la chiusura del bilancio, questo
certo.
Quindi è che abbia detto sarebbe un'eresia dire che non si pensa a Guardiola. Ha fatto no bene, Andrea, ha fatto benissimo, perché praticamente così la piantano di dire. Allora, il prossimo anno, ve lo dico, resterà ancora Sarri.
Comunque vada alla Champions?
Semmai comunque vada al campionato, io arriverei a dire di più.
Quindi poi c'è un piccolo rischio, riguarda... quindi c'è un pischio, piccolo rischio che non si possa anche cambiare idea magari sull'allenatore, anche perché volevo farti commentare primo trimestre di Sarri, ottimo, risponde Agnelli, primi in campionato, agli ottavi di Champions, semifinale di Coppa Italia, ottimo il periodo di Sarri se valutiamo il semestre e non la partita, anche se una partita a volte può fare la differenza. Qual è questa partita?
La partita sarà quella che può fare la differenza, quella dell'Inter, con l'Inter penso, ma anche attenzione anche con la Lazio. Allora, noi abbiamo visto in questo contesto di campionato che la Lazio in questo momento è la squadra migliore, che ecco, questa è la squadra che espone il gioco migliore del campionato. Voi, e non solo il gioco migliore del campionato, ma addirittura tira fuori gli artigli. A Genova, in un campo difficilissimo, con una squadra contro una squadra ottima, perché il Genova è stato rinforzato bene.
L'avevi definito tra l'altro un esame di maturità. L'avesse superato ed è stato superato.
Ed è stato superato, ma come? Superato con meriti. Praticamente io ho visto gli ultimi 10 minuti del Genova, erano assedio completo, e queste con tutta tranquillità hanno praticamente portato avanti la partita, non subendo quello che in pratica si poteva anche prevedere da una squadra che in passato era discontinua. Quest'anno è diventata continua, con il Milinkovic migliore anche del primo anno.
Quel giocatore che tu toglieresti alla Lazio l'anno prossimo, potessi?
Sì, io questo qui, no, questo qui è un giocatore che da togliere, da portare alla Juventus e scordarsi di Pogba con tutta tranquillità.
C'è una domanda per te da parte di Paolo.
Mi dici qual è la tua sensazione proprio dal punto di vista della, come dire, psicologia all'interno della squadra, visto che magari situazioni comunque problematiche le hai vissute, di una gara così importante come Juve-Inter a porte chiuse? Cioè, cosa deve fare il gruppo per viverla bene?
Qui si entra in un vincolo cieco, e sapete perché? Perché praticamente questo coronavirus potrebbe avvantaggiare alcuni e svantaggiare altri. Quindi inizialmente non ci deve, allora, se si fanno le cose così come si deve, tutte le squadre devono giocare a porte chiuse, ma tutte significa praticamente non guardare quelle che non hanno queste problematiche di virus eccetera, sono tutte, perché altrimenti si favorisce l'una e si danneggia un'altra. La Juventus per esempio in questo contesto qui di partita non è certamente favorita, perché non ha il pubblico solito dell'Allianz, e dall'altra parte c'è un movimentatore che si chiama, voi lo sapete, Antonio Conte, il quale caricherà la squadra talmente tanto da far apparire che magari l'Inter potrebbe giocare in casa al posto della Juventus. Questo è il concetto. Quindi un certo, però d'altra parte è il virus, d'altra parte la Juventus sta combattendo tutto di tutto, per cui vincerà ancora magari la partita e soddisferà tutti quanti, in quanto che vincendo per esempio a Ferrara con la Spal, pur non giocando un gran gioco, ha dimostrato di possedere quelle qualità che altri non hanno, perché ripeto quello che ho detto prima, non giocano bene ma segnano Ronaldo, segna, è tutto un insieme di cose che dobbiamo guardare attentamente. Il problema della partita è un problema abbastanza importante, direi, per chi scende in campo, però io vi dico una cosa, i giocatori della Juventus non hanno bisogno di sollecitazioni che magari Sarri non sa dare, si sollecitano da soli, e quell'incontro che sarà visto in televisione di tutto il mondo sarà praticamente lo stesso incontro, lo stesso fatto di essere visto in tutto il mondo a dare ai giocatori della Juventus il massimo. Questo è però certamente il fatto di giocare in casa e non avere il pubblico sfavorisce noi e non certamente l'Inter.
Luciano Moggi, perché e come essere ottimisti in Champions con la partita contro il Lione? Un Lione che non sta viaggiando benissimo, quali le insidie dall'alto della tua esperienza?
Nonostante che il Lione abbia battuto il Metz, che è una discreta squadra, per 2-0, io ritengo che possa essere una partita, ma questo lo diciamo piano tra noi che non ci sente nessuno, a livello di, non dico di amichevole, ma poco ci manca, stante la diversità di qualità tra le due squadre. Se guardate i gol subiti dal Lione e i gol fatti vi rendete conto, se guardate poi il 12° posto della squadra, se non vado errato uno più o meno, vi rendete conto anche di questo. Quindi la Juventus praticamente dovrebbe fare non solo una bella partita ma vincere abbastanza facilmente, magari dopo evitare gli elogi una grande Juventus, perché con lì bisogna guardare anche gli avversari che si incontra, perché gli avversari che si incontrano praticamente ti possono fare gol, ma ti possono dare anche la possibilità di fare bel gioco non avendo le possibilità tecniche degli altri. E il Lione è praticamente una squadra decisamente inferiore a noi, quindi non è che ci dobbiamo elogiare se vinciamo, dobbiamo vincere e a dispetto anche di quelli che dicono il bel gioco, anche senza il bel gioco.
Paolo, ancora qualche curiosità o liberiamo il direttore Moggi?
Se ti convince come soluzione quasi definitiva Cuadrado in alto, Cuadrado nel vecchio ruolo, se ti sembra che questa sia una chiave che ha migliorato la squadra?
Con il rientro di Chiellini la possibilità di tenere più alto Cuadrado penso che non ci siano dubbi, migliore, su questo non c'è dubbio, però Cuadrado sa fare le due fasi, attenzione, quindi sa stare dietro e sa stare davanti, per cui il problema di fondo io credo che sia un giocatore polivalente che può essere utilizzato in diversi ruoli, a parte il fatto che fino ad ora Cuadrado è stato utilizzato quasi come non come rifinitore ma come soggetto da cui parte l'azione, perché voi avrete visto che Szczęsny passa la palla a Cuadrado che sta sulla linea all'esterno, Bonucci passa la palla a Cuadrado, poi Cuadrado la passa a Ronaldo, Cuadrado la passa a Dybala, Cuadrado la passa agli altri, ma il gioco passa sempre da lui, quindi sa fare anche qualcosa di diverso da quello che è la caratteristica sua principale, quella di essere un attaccante di razza che sa saltare l'uomo praticamente e andare in gol o mandare in gol.
Direttore Luciano Moggi, prima di salutarti, mi tiri fuori una pagella del primo quadrimestre magari che l'avvocato Agnelli ti ha fatto nei tanti anni in bianconero? Quando è che non ti ha dato la sufficienza o ti ha dato ottimo? No, raccontaci qualche aneddoto.
A me mi ha dato sempre ottimo, mi chiamava il comandante insieme al dottor Umberto, quindi su questo noi non abbiamo avuto mai grandi problemi, perché già ci lasciavano la libertà di fare, perché evidentemente avevano fiducia in noi, per cui non si inserivano mai in un discorso di trattative. L'unica cosa che non veniva fatta era quella di farci qualche aumento di capitale, ma allora la Fiat era in crisi, per cui noi siamo andati avanti sempre con le nostre forze, vendendo e comprando, vendendo a tanto e comprando a poco, siamo riusciti a portare addirittura il titolo mondiale di club a casa Juventus, per cui difficile avere dei riscontri negativi.
Hai mai giocato una partita? Hai mai rischiato di non giocare una partita a porte chiuse con la tua Juventus?
No,
o qualcosa di simile? No. Forse quando sei andato in trasferta a Manchester per un problema di influenza dei giocatori, se ricordo bene.
Ah no, quello era un discorso, no, ma era un'influenza non come questa.
No, chiaro. No,
era proprio, no.
Forse
era
hai avuto influenza. Più problemi quando sei andato a Istanbul, no? Che c'era stato
un ecco, lì era pauroso perché siamo arrivati in aeroporto e siamo stati preceduti da 20 carri armati addirittura, e ogni chilometro, 500 metri, non ve lo so dire, sull'autostrada c'erano i cecchini che guardavano la montagna praticamente con i fucili in mano. Quindi pensate in che ambiente siamo andati a giocare. Io ricordo quel giorno, una cosa strana, che sono venuti da me i lupi, ora non mi ricordo, i lupi grigi, roba del genere. Sì. Io credevo che fossero tifosi della Juventus, invece erano i capi del partito
cosa gli hai detto Luciano? Mi hai aperto un caso diplomatico.
Come si creano le crisi internazionali?
A dire la verità non ho detto niente di particolare, anche perché non li conoscevo, ma credevo che fossero tifosi juventini. Poi mi è stato detto invece che erano dei politici. Meno male che non ho detto niente, però politici tifosi della Juve.
Meno male che non sono venuto quella volta con te a vedere la partita, come faremo qualche volta. Direttore Moggi, è stato un piacere, ci risentiremo, forza Juve, let's go.
Ma no, buonasera. Ci vedremo mercoledì,
quando Paolino sarà a Lione, sperando anche di rientrare.
Quindi, vai a Lione?
Vado a Lione, ti dispiace?
Allora vengo.
Allora lo sapevo, Chiara ha questo sospetto, che quando non c'è il direttore, cioè io, viene l'altro direttore.
È vero, io vengo più volentieri.
Ah, ho capito, è sempre un piacere sapere le cose in faccia o al telefono. Un saluto cordiale al direttore Moggi.
Ciao,
grazie Luciano.
Ciao Paolo.
Grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirci anche questa sera. Una puntata non facile da gestire, perché abbiamo cercato di tenere e monitorare la situazione, eventuali cambi di programma. Al momento si gioca a Lione, si gioca a porte aperte, non sappiamo ancora se si giocherà a porte chiuse, ma sembra essere questo l'indirizzo voluto, chiesto da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, richiesta ufficiale fatta al governo, che naturalmente deve prendere una decisione. Prima di salutarti c'è un vocale brevissimo, magari anche simpatico, magari un po' rasserenante.
Ascoltiamo. Ragazzi, buonasera, Leonardo da Ischia. Per Pogba, per me Sarri glieli dà tutti e due.
Ah, ok, tornando al quesito che è così.
Al quesito di prima.
Paolo, ci auguriamo una partita, come ha detto Moggi, non un passatempo, ma
non lo sarà. Una partita seria. Piccolo consiglio:
non ci esalteremo se vinciamo 4-0 o se vinceremo 2-1.
Percorso speriamo... molto lungo. Quindi
quante partite?
Bisogna 2, 4, 6, 7 eventualmente.
Vedi che sappiamo la tabellina del 7.
E quindi con grande serenità e voglia di vivere, perché so che tanti tifosi ormai non vogliono neanche più vedere la Coppa, essendo un po' maledetta. No, dobbiamo viverla con grande serenità, sapendo che comunque vedremo del grande calcio, come si è visto la scorsa settimana, come vedremo anche in questa.
Allora, siamo ai saluti. Mi raccomando, tu sei un uomo social oramai, segui il mio percorso da qui a Lione e ritorno. Naturalmente, spendi una parola buona.
Soprattutto l'arrivo ti voglio vedere.
Spendi una parola buona anche per il mio ritorno.
Io non voglio il caso Paolino a livello internazionale,
esatto.
Mi raccomando.
O al massimo, spogliati dei tuoi panni per difendere...
Non voglio fare comitati per salviamo il soldato Paolino.
Il lupo grigio Paolino. Grazie Paolo Rossi.
Ciao a tutti.
Grazie a voi. Noi con la Juve del lunedì torniamo lunedì prossimo con la nostra programmazione. Senza Paolino, dirà qualcuno. Per fortuna, domani, sempre in cose di calcio, tra le 13 e le 15 è il sottoscritto già in quel di Lione. Grazie anche a Manuel dall'altra parte del vetro. Ciao, let's go!
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.